la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 3 minuti, linea alla redazione. Buongiorno da Chiara Brilli in studio per la newsline di oggi. Come avete sentito, parleremo degli incidenti sul lavoro che non risparmiano ancora una volta la Toscana. 4 operai feriti a Torre del Lago, le indagini della polizia sull'accoltellamento avvenuto in piazza D'Azeglio, ma anche gli sviluppi, i commenti, le riflessioni dopo la notizia delle perquisizioni e degli indagati per quanto riguarda l'ipotesi di riciclaggio di denaro sul fronte ristorazione che ha coinvolto la piazza di Firenze dal punto di vista di molti locali che sono nel centro cittadino e non solo. E poi la politica, la campagna elettorale, ospite quest'oggi di tutti al voto con Raffaele Palumbo su Controradio Web TV. Sarà con noi Barbara Masini nei nostri studi, candidata di Azione per le Europee, circoscrizione Italia Centrale, ma parleremo anche di fine vita perché ci sono notizie importanti che riguardano l'iter della legge promossa da Liberi Subito in Consiglio regionale, perché è stata dichiarata in Consiglio la procedibilità della proposta di legge. Diamo però subito uno sguardo al meteo per iniziare la giornata. Sole sopra i tetti di Controradio, ma cosa accadrà quest'oggi? Lo chiediamo a Valerio Capecchi dall'AMA. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque sì, inizia il sole, qualche velatura in transito questa mattina, poi nel corso del pomeriggio aumentano un po' le nubi di tipo cumuliforme, un po' come è successo ieri. Le precipitazioni sembrano essere per lo più confinate alle zone appenniniche, possibile qualche sconfinamento, soprattutto tra le province di direi Firenze, Arezzo e Siena con maggiore probabilità. Le temperature nei valori massimi non subiranno variazioni di rilievo, valori fino a circa 26-27 gradi, quindi sostanzialmente in linea con quanto registrato ieri. Domani giovedì una situazione piuttosto simile, direi. Inizia ancora con cielo velato al più nel corso della mattina, nel corso del pomeriggio, anche per domani qualche nube di tipo cumuliforme, possibile qualche breve rovescio anche temporale tra le zone appenniniche e soprattutto in serata tra le province di Arezzo e Firenze, direi, soprattutto Mugello e Casentino. Temperature per domani senza variazioni di rilievo.
Andiamo verso un peggioramento poi per venerdì e il fine settimana?
E al momento per venerdì sembra piuttosto probabile il transito di una perturbazione che dovrebbe dar luogo a precipitazioni a carattere prevalente di rovescio temporale, se con un abbassamento anche delle temperature e venti sostenuti da ovest, sud-ovest, diciamo, quindi di ponente ribeccio. Sembra essere un peggioramento piuttosto veloce. Per sabato probabilmente avremo il ristabilirsi di condizioni stabili con temperature massime in aumento.
Grazie per il momento dall'AMA Valerio Capecchi, ci ricollegheremo naturalmente domattina a partire da Gemi Tranquillo e poi nella fascia di Newsline. Breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Alle prossime elezioni comunali a Firenze c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città, perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile Annalisa Ristori.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica?
anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Giovanni Fittante.
Ansel Kiefer. Angeli caduti. La nuova mostra a Palazzo Strozzi. Pittura, scultura, installazione e fotografia. Un percorso di introspezione sull'essere umano che esplora le connessioni tra passato, presente e futuro. La mostra permette di entrare in contatto diretto con Kiefer grazie all'esposizione di lavori storici e nuove produzioni, tra cui la grande opera creata in dialogo con il cortile rinascimentale del palazzo. Anselm Kiefer, Angeli caduti, fino al 21 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti iniziamo a dare uno sguardo ai giornali locali di oggi, alle principali notizie. In prima è sull'home page di controradio.it, dove facciamo il punto sulle morti sul lavoro, davvero uno stilicidio che va attraversando tutta la penisola. Dal 33enne rimasto schiacciato da un macchinario in una fabbrica nel pesarese due giorni fa, insieme a lui due operai hanno perso la vita ieri cadendo da diversi metri d'altezza a Modena e a Roggiano Gravina in provincia di Cosenza, e in Toscana a Torre del Lago si è registrato il ferimento di quattro operai nel teatro Pucciniano che sono stati travolti dalle scenografie, sono finiti in ospedale. Cinque operai feriti in 8 ore, cade la quinta per il palco del Pucciniano. Leggiamo dal Corriere: due incidenti sul lavoro in 8 ore a Torre del Lago, quattro feriti da materiale di scena del teatro caduto da un camion a Monsummano Terme, un operaio rischia di perdere il braccio. E poi sul Corriere, foto notizia riguarda i Viola ad Atene, un sogno nella notte di Atene, stasera alle 21 la finalissima contro l'Olympiakos, italiano pronti a dare tutto. Parleremo della Conference League, soprattutto delle misure di sicurezza ad Atene, della possibilità di vedere la finale con i maxi schermi al Franchi, tutte le misure predisposte anche in città, in una finestra di TIF che apriremo in conclusione di Newsline con Andrea Montigiani dalle 9:15. Ma di taglio centrale sul Corriere la notizia riprende le perquisizioni disposte dalla procura fiorentina al tesoretto dei re della bistecca, al virgolettato, inchiesta sui locali rilevati con soldi in nero, sequestrati agli indagati 400.000 euro in contanti, sotto esame anche telefoni e computer. Nel corso delle perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sui ristoranti del centro di Firenze sono stati appunto sequestrati oltre 400.000 euro di contanti, la maggior parte si trovava nelle abitazioni dei due principali indagati, ovvero l'imprenditore di origine albanese Kamami e il fiorentino Bigi, la coppia di imprenditori che, lo ricordiamo, dal 2012 ad oggi ha costruito un vero e proprio impero acquistando uno dopo l'altro ben 31 locali, quasi tutti nel centro storico di Firenze. Ieri abbiamo parlato con il presidente della Fondazione Caponnetto Calleri, abbiamo sottolineato la richiesta, l'appello di condivisione delle banche dati rivolta dal referente dell'Osservatorio sulla legalità Andrea Bigalli. A proposito appunto delle banche dati, delle attività commerciali e una riflessione, un'analisi su quello che è emerso da questa indagine, ma non solo, Domenico Guarino l'ha rivolta al presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassili, che sentiamolo in questa intervista.
In questo caso, salvo verificare le indagini, abbiamo a che fare con degli imprenditori che chiaramente hanno investito e noi in maniera sempre illegittima, perché sono senza risorse, quindi senza capire la provenienza. Cosa vuole dire verità? Dico che sono fenomeni, ahimè, noti in maniera generalista. Ben venga che ci siano le porte che oggi cominciano a entrare nel vivo, e grazie anche alle banche dati che ti mettono a disposizione si cominciano a prendere andare e risolvere. Ma il problema non è solo gli illegittimi, ecco, io credo che abbiamo un plan generale, perché qui, come si diceva anche tu, mi ha sentito, il piccolo rischia di rimanere comunque escluso, o da forze illecite o da forze lecite, comunque il piccolo rischia di rimanere escluso, quindi è un problema molto più grande, al di là del fatto di tutti in chiesa, o comunque è poco da commentare. Noi le banche dati, io una delle prime cose che ho fatto quando sono entrato in Camera di Commercio e ho visto che avevamo tutta questa grande quantità di dati, ho dato disponibilità affinché si potessero comunque vedere, da parte di, chiaramente, di tutte le forze dell'ordine, della Guardia di Finanza, della Prefettura, della Procura, affinché potessero lavorare con i dati che ritenevamo tanti. Ora ci sono un sacco di strumenti oltre ai dati che sono anche servono a fare analisi, e questo aiuta il lavoro di tutti. Quindi sì, rispondo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Il fenomeno è chiaro: quando ci sono grandi flussi di denaro si annida di tutto, si annida gli interessi speculativi e si annida anche il crimine. Io sono sempre stato preoccupato di questo grande flusso turistico proprio per questo, perché comunque sembra che porti soddisfazione a un territorio, è parzialmente vero, che rassegnati mai. Dobbiamo però non essere ipocriti, perché quando andremo a toccare anche gli interessi di qualcuno che magari sono i nostri concittadini, che magari nel frattempo hanno preso, decide di avere una propria casa in condivisione come lo spirito originario, hanno magari più case, ecco, credo che dovremmo essere un po' tutti, siamo d'accordo nel risolvere il caso, anche se tocca gli interessi propri.
Minuti, ancora notizie che vi segnaliamo. Il caso politico che riprendiamo come apertura dal Tirreno di taglio alto: Mazzeo finisce tra i 7 impresentabili. Mazzata sul presidente del Consiglio regionale coinvolto nel processo sul crack dell'Unità. Notizia ripresa anche dalla Repubblica per l'antimafia: Mazzeo è candidato impresentabile, ma IDEM e Fratelli d'Italia lo difendono. Torneremo su questo nei nostri prossimi spazi informativi. Vi segnaliamo l'apertura poi della Repubblica: manganellate al consolato, 9 manifestanti perquisiti. La perquisizione di cui abbiamo dato conto dalle prime ore della giornata di ieri. La procura spiega che si cercano video utili alla precisa ricostruzione dei fatti, con attenzione ai frangenti in cui sono state prodotte lesioni a chi protestava. Replica dei pro Palestina: vogliono intimidirci. E poi un richiamo da Repubblica: domani in regalo la guida ai musei universitari Atene 100, ma ne parleremo con la curatrice dopo le 9, Elisabetta Berti, in collegamento con noi. Vogliamo dar conto però adesso dell'evolversi, dell'aggiornamento della procedura per il via libera all'iter per la legge Liberi Subito. Stiamo parlando del fine vita. Il Consiglio regionale della Toscana ha dichiarato ufficialmente la procedibilità della proposta di legge regionale di iniziativa popolare Liberi Subito, promossa dall'associazione Luca Coscioni. Abbiamo raccontato in questi mesi la raccolta firme. Torniamo a collegarci con l'attivista dell'associazione Coscioni a Firenze, Felicetta Maltese, in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo i contenuti di questa legge regionale. Cosa si chiede?
Con la proposta di legge regionale si chiede di regolamentare il diritto che ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza 242 Fabiani Cappato, che dice che si può avere diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito avendo 4 requisiti, ovvero essere liberi di intendere e di volere, e avere una malattia irreversibile con forti sofferenze dipendere da trattamenti di sostegno vitale. Questo dice la sentenza, questo diritto si ottiene con questi quattro requisiti, ma non è regolamentata, perché per regolamentarla ci vorrebbe una legge. Allora l'associazione Luca Coscioni con questa proposta di legge chiede di regolamentare questo diritto. In pratica quello che, diciamo, sintetizzando, la proposta chiede che nel momento in cui il malato o la malata chiede di verificare le condizioni per sapere se può accedere al suicidio medicalmente assistito, l'ASL deve mettere le commissioni etico e medica in condizione di dare il responso entro 20 giorni e deve mettere anche la persona in condizione di diciamo decidere di andarsene, di poter assumere la sostanza che le consente di morire. Ovviamente quando la commissione dirà darà il suo benestare, se sarà positivo, a quel punto sarà il malato che deciderà il giorno, il momento in cui assumere la sostanza, però deve essere messo in condizioni di farlo e di decidere personalmente quando vuole farlo.
In sostanza, ecco, Maltese si punta a garantire tempi e procedure certe alle persone malate che inviano richiesta di verifica, esatto, delle proprie condizioni.
Esatto. Ora, noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo raccolto tutte le firme che ci volevano, è stato controllato che sono tutte regolari e che
una grande risposta dalla Toscana, possiamo dire, in tempi anche relativamente brevi. Cioè l'appello è stato recepito, c'è una forte sensibilità su questo sul territorio.
Sì, molto, c'è stata molta adesione da parte dei cittadini, decisamente, perché il tempo non era tanto favorevole, nonostante fosse inverno, nonostante le piogge, noi abbiamo trovato molte persone che sentono questo problema e io sinceramente mi auguro che, così come Pietro Leopoldo abolì la pena di morte nel 1786, oggi il Consiglio regionale abbia questo moto di orgoglio di essere per primi quelli ad approvare questa proposta di legge che dia la libertà di scegliere e che dia l'opportunità ai cittadini di poter realizzare questo diritto in casa propria, cioè in Italia, e non dovere andare in esilio per poter realizzare un diritto che è già valido in Italia.
Ecco, a proposito, lei ha fatto questo riferimento, no, sulla necessità di andare all'estero. Intanto è stata fissata per il 19 giugno l'udienza proprio della Corte Costituzionale che si dovrà esprimere su richiesta del GIP di Firenze sul caso della nuova eccezione di costituzionalità sollevata per il caso di Massimiliano, il 44enne toscano affetto da sclerosi multipla. Lo ricordiamo, fu aiutato da Cappato, da Chiara Lalli e da lei stessa.
Sì, appunto, praticamente in base alla sentenza della Corte Costituzionale c'è un quarto requisito che in altre nazioni non è chiesto, ovvero l'essere dipendenti da trattamento di sostegno vitale, ovvero essere attaccati a una macchina come un respiratore o un'alimentazione artificiale o idratazione artificiale. Ecco, questo quarto requisito all'estero non è richiesto, perché non è soltanto chi è vincolato a trattamenti di sostegno vitale, che, cioè, non è un respiratore che è l'unico trattamento di sostegno vitale, ma sono delle cure, è l'accudimento continuo da parte di altre persone che rendono possibile la vita a chi è malato e non è in grado di muoversi o di poter svolgere tutte le funzioni che sono vitali, come mangiare, come pulirsi. E quindi noi siamo costretti perché ce lo chiedono ad accompagnare queste persone all'estero, perché in Italia non potrebbero avere questo diritto. Allora la giudice felicemente ha sollevato la questione costituzionale e ora speriamo che la Corte Costituzionale elimini questo quarto requisito o lo apra a tutti gli altri malati. Non si può discriminare i malati di serie A e i malati di serie B.
È importante questa data, è attesa questa sentenza, perché sarebbe davvero un precedente fondamentale in questo percorso che ha vari binari su cui sta andando avanti. Dicevamo, la Toscana è stata la 15ª regione nella quale è stato presentato il testo dell'associazione Coscioni. Al momento il quadro regionale, cioè a livello appunto di altre regioni, non c'è stato ancora un iter che sia stato approvato ufficialmente, quindi davvero la Toscana potrebbe fare da apripista.
Sì, sarebbe bellissimo, sarebbe veramente un punto d'onore per la Toscana e io me lo auguro. Io non sono toscana, ma sono orgogliosa di essere toscana di adozione. Vorrei non mi deludessero, vorrei che non deludessero soprattutto i loro concittadini che hanno firmato e che ci hanno dato fiducia, perché chi ha firmato lo ha fatto proprio con la speranza di veder cambiare qualcosa. E io mi auguro che i consiglieri abbiano questa sensibilità e si capiscano, perché non approvare questa legge non risolve nulla, anzi complica la situazione per la ASL, perché il malato che ha diritto a questo trattamento, cioè ad accedere alla morte volontaria, nel momento in cui finisce in tribunale il giudice gli dà ragione, perché c'è la sentenza della Corte Costituzionale, quindi non può non dargli ragione. Di conseguenza a quel punto la ASL si deve attivare. Allora perché arrivare in tribunale? Si fa più bella figura ad approvare la legge e a evitare di intasare i tribunali e mettere, diciamo, spendere dei soldi anche da parte della ASL per sostenere questo processo. Quindi sarebbe la cosa magnifica approvarla, dimostrare di essere avanti come lo sono i cittadini e anche fregiarsi dell'essere stati i primi. Mi sembrerebbe una cosa veramente fantastica.
Eh sì, sarebbe un importantissimo passo, segnale istituzionale di civiltà. Proposta assegnata adesso alla competente commissione consiliare per l'esame appunto del testo dopo la verifica fatta delle firme. Vi aggiorneremo naturalmente. Grazie a Felicetta Maltese per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi auguro buona giornata.
Give me notion, oh, so is it something?
Ci siamo presi anche una pausa musicale distensiva grazie all'ottimo accompagnamento di Mirko Roppolo, che salutiamo. Buongiorno Mirko.
Eccolo, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Con noi davanti e dietro al microfono,
al di là del vetro
in regia, tra poco il GR di Popolare Network. Leggiamo l'ultima ora: bozza risoluzione ONU per fermare Rafah. Nella riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU a New York, l'Algeria, che aveva chiesto il summit, ha presentato un progetto di risoluzione che decide la fine immediata dell'offensiva di Israele a Rafah. Domenica la strage tra gli sfollati nella città di confine a Gaza Sud, 45 morti, oltre 180 feriti, come ci racconta la cronaca anche dei colleghi di Popolare Network. Per un incendio durante un raid ieri, altri 21 morti, due le risoluzioni umanitarie passate all'ONU e una a fine marzo per un cessate il fuoco immediato con l'astensione degli Stati Uniti. Dicevamo, linea tra poco alla GR di Popolare Network, poi ci ritroveremo nei nostri studi, in quelli di Controradio Web TV, per un nuovo appuntamento con tutti al voto, sempre più vicini alla scadenza elettorale sia per le amministrative che per le europee. Di europee parleremo perché avremo come ospite Barbara Masini, candidata di Azione per le europee, circoscrizione Italia Centrale. Rimanete sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza, a Rafah, dopo aver preso ormai il controllo del centro, le truppe israeliane si spingono verso i quartieri occidentali. In diverse aree della città sono in corso combattimenti tra soldati e miliziani di Hamas. Sono più di 1 milione i palestinesi che hanno lasciato Rafah dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla città a inizio maggio. In città restano però ancora migliaia di civili che non sono riusciti a scappare. Nella notte l'aviazione ha bombardato il nord e il centro della striscia. Non è ancora chiaro il numero di vittime. Ieri sera, durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'Algeria ha presentato una nuova risoluzione su Gaza che ordina a Israele di fermare l'offensiva su Rafah e chiede il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi detenuti nella striscia. Il testo potrebbe andare al voto questa settimana. Per ora gli Stati Uniti non hanno fatto intendere se porranno o meno il veto. Poche righe di dichiarazione quando ormai era già sera, con la condanna di ogni forma di terrorismo e nessun riferimento alla matrice neofascista della strage di Piazza della Loggia. La Presidente del Consiglio Meloni si è limitata a questo nel 50° anniversario dell'attentato di Brescia, preferendo andare in visita a Caivano, in Campania, a attirare l'attenzione mediatica, rinfacciando al Presidente della Regione De Luca di averla insultata alcuni mesi fa. A Brescia invece è andato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato con chiarezza di terrorismo nero e del legame tra il neofascismo degli attentatori e il fascismo dei Mussolini. Sul messaggio diffuso da Meloni sentiamo il politologo Carlo Galli.
È un documento francamente deludente che denota una difficoltà permanente, non superata, ma il punto è che si tratta di superare una parte, una parzialità che è vissuta come una continuità con l'esperienza della destra, della Prima Repubblica, cioè di una destra che era esclusa e si autoescludeva non solo politicamente ma anche idealmente, moralmente dalle sorti della Repubblica. Non avere il coraggio di definire fascista una strage che più fascista non si può vuol dire che ci si rifiuta di entrare all'interno di una narrazione, di un sistema argomentativo che non è di parte ma è dell'intero popolo italiano, è della democrazia italiana che è stata minacciata dalle stragi di matrice fascista dal 69 in poi.
Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà la riforma della Costituzione che contiene la separazione delle carriere tra la magistratura giudicante e quella dell'accusa. Obiettivo dichiarato ma mai raggiunto da Silvio Berlusconi quando era al governo. Al Senato intanto ieri sono stati approvati i primi due articoli di un'altra riforma costituzionale, quella che introduce l'elezione diretta del capo del governo, e ci sono state tensioni in aula tra maggioranza e opposizione. In Georgia è stata approvata in via definitiva la cosiddetta legge russa che richiede a ONG e mezzi di comunicazione di registrarsi come organizzazioni che fanno gli interessi di una potenza straniera se oltre il 20% dei loro finanziamenti arriva dall'estero. Il Parlamento ha ignorato il veto che era stato imposto dalla Presidente del Paese dopo il primo voto dell'Assemblea e ha detto sì nuovamente al provvedimento contestato in proteste di piazza che sono continuate anche ieri nella capitale Tbilisi. La Georgia è candidata formalmente a entrare nell'Unione Europea. Ieri la Commissione di Bruxelles ha invitato le autorità del Paese a tornare sulla strada dell'Unione. Nella capitale indiana Nuova Delhi ieri si sono toccati i 49,9 gradi, oggi sono previste temperature simili. Da giorni questo caldo record si è registrato in diverse regioni del paese. Le temperature torride hanno già causato una decina di morti, soprattutto tra i contadini. I ricercatori dicono che il cambiamento climatico sta portando a ondate di caldo più lunghe, più frequenti, più intense in tutta l'India, soprattutto nel periodo estivo. Al caldo si lega il problema della siccità, con le autorità che hanno già iniziato a razionalizzare le forniture di acqua. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Torna Sale, il festival dedicato a Sant'Ambrogio in ricordo di Fabio Picchi. A Firenze dal 30 maggio al 2 giugno, una festa di tutti, per tutti, con tantissimi eventi diffusi. Workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, visite guidate in luoghi unici, serate d'autore, grandi sorprese e tanto, tanto altro. Sale è il primo festival dedicato a tutti coloro che danno sapore al quartiere e alla città di Firenze. Non puoi mancare. Scopri il programma completo sul sito e sui canali social di Teatro del Sale.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Dal 31 maggio al 2 giugno non prendere impegni.
C'è di peggio 2024, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno tante attività, talk interessanti, spazio bambini, stand associazioni, birra, street food, musica e voglia di far festa. Concerti, DJ set. Venerdì 31, Denso FM più belle parole Sound System. Sabato 1 giugno, Meganoidi. Domenica 2, Colorificio Mario più Aris SKR DJ set. C'è di peggio, 31 maggio, 2 giugno, parcheggio Don Binazzi a Impruneta. Ingresso gratuito. Info, Facebook CDP Impruneta.
Algeria, un viaggio esclusivo fra deserto, oasi e storia millenaria. È il nuovo viaggio del Controradio Club.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 14 al 24 ottobre, in compagnia di Raffaele Palumbo. Posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Controradio.
You were made to go out.
better. Now go on out and get her. But remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey, Jude, begin. You waited for someone to perform with.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Il 9 maggio, tutti al voto, approfondimento e avvicinamento verso le amministrative e le europee di giugno su Controradio Web TV. Salutiamo dunque l'ospite quest'oggi in collegamento, video collegamento con noi, Barbara Masini, candidata di Azione per le europee, circoscrizione Italia Centrale. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi. Continua la nostra maratona di avvicinamento alle elezioni, che sono le elezioni anche europee, anche se le elezioni amministrative naturalmente ci stanno dando tanto lavoro per cercare di fornirvi quante più informazioni possibili su tutte le candidature. Insomma, Calenda ha fatto parlare di sé nelle ultime ore, Chiara.
Eh sì, il leader di Azione è stato a Firenze a sostenere appunto la candidatura di Barbara Casini. Prima di entrare nel merito dei contenuti della lista e di questa campagna elettorale per le europee portata avanti da Azione, facciamo una sintesi del suo profilo, la sua esperienza e la sua scelta che l'ha portata appunto a questo appuntamento elettorale di confronto con l'elettorato.
Barbara Casini, ci racconti di lei.
Masini.
Ci racconti di lei, prego.
No, inizio male con le preferenze. Beh, io sono Barbara Masini. A chi piace posso dire come il cantante, così si ricorda meglio.
Ah, ma infatti
c'era venuto il dubbio.
I tecnici, i registi qui se la ricordano benissimo e con grande affetto, e noi abbiamo detto no, ma probabilmente no, e invece sì, certo che ce la ricordiamo come cantante, infatti.
Oh, come il cantante, il cognome, se volete canto anche, ma non sono intonata come lui. Sono stata senatrice della Repubblica nella scorsa legislatura, sono stata la prima senatrice di Azione, eravamo all'epoca io e Matteo Richetti a formare il gruppo al Senato della scorsa legislatura, appunto. E niente, che altro, sono stata consigliere comunale nella mia città, Pistoia, quindi un po' di esperienza amministrativa ce l'ho, al Senato ero in commissione diritti umani, capogruppo, ma soprattutto ero in commissione politiche dell'Unione Europea, quindi la commissione che ha stretto collegamento con la legislazione europea, che meno male è quello che dovremmo andare a fare come parlamentari europei. Dico sempre, non si va a fare l'influencer, si va a lavorare nelle commissioni, e quindi io mi sono occupata di questo nella mia esperienza al Senato. Era una commissione molto interessante, molto tecnica, per molti noiosa perché dava meno visibilità, ma non credo che i politici dovrebbero cercare la visibilità. Bene che si sia poco conosciuti, secondo me, vuol dire che siamo stati a lavorare.
Alberto Masini, questa è una affermazione molto controcorrente, perché in questo momento è tutta una battaglia per la visibilità, invece al contrario c'è comunicazione senza contenuti, e questo è un danno per la comunicazione e per la politica. Noi cercheremo soprattutto in questa trasmissione di far emergere la specificità della sua candidatura e della sua lista rispetto ad altre liste e candidature che possono apparire vicine. Mi riferisco alla passata esperienza naturalmente con Matteo Renzi, eccetera eccetera. Se lei dovesse descrivere questa specificità.
Ma la specificità, parto dalla lista Azione Siamo Europei, lo ha ripetuto spesso il mio segretario Carlo Calenda e lo ripeto anch'io. Noi abbiamo sottoscritto tutti un manifesto di impegno, una linea programmatica chiara fra tutti i candidati. Questo significa che chiunque di noi verrà eletto andrà al gruppo di Renew Europe, rappresenterà i principi liberali e riformisti e avrà delle linee chiare. Abbiamo stilato 10 punti e su questi punti noi abbiamo preso un impegno. Quindi intanto la specificità è la chiarezza, la nettezza, il coraggio di mettere a terra le proprie posizioni. A qualcuno piaceranno, a qualcuno non piaceranno, ma chi vota per noi, chiunque di noi, ovviamente io spero che gli elettori scelgano Barbara Masini, questo è indubbio, ma chi voterà per noi sa che cosa va a votare, sa che linea porteremo in Europa. Altri non hanno la stessa chiarezza e credo che sia una presa in giro degli elettori, perché si vota il simbolo ma poi non si sa chi con quel simbolo andrà a fare cosa o andrà a fare cosa dove, ovvero in quale gruppo del Parlamento europeo. Sono due gravi contraddizioni, perché non tutti i gruppi al Parlamento europeo hanno la stessa influenza, la stessa importanza, e non, soprattutto non tutte le linee di programma possono avere posizioni antitetiche all'interno dello stesso partito.
Masini, questo è stato sostanzialmente ribadito e declinato anche ieri da Calenda a Firenze, quando si è riferito alla lista Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino, definendola una cozzaglia.
Sì, ma non è soltanto la lista Stati Uniti d'Europa, abbiamo visto anche in questi ultimi giorni le contraddizioni anche fra i leader stessi. Bonino, che fra l'altro era una mia collega di gruppo al Senato, persona comunque di cui ho grande stima e affetto. Comunque le posizioni diverse anche in seno alla candidatura, eventualmente alla ricandidatura della von der Leyen e molte altre. Ma io mi rivolgo anche al PD, visto che si è parlato della mia, mi si è chiesto la mia specificità all'interno di Azione. Benché non si voglia né si debba parlare solo di diritti, sicuramente all'interno di Azione io sono la persona che più porta avanti la linea di chiarezza e nettezza sui diritti civili. Ecco, agli amici del PD, che sulla linea dei diritti civili, insomma, hanno sempre trovato una bandiera importante, dico, è abbastanza imbarazzante votare un partito e poi non sapere se al Parlamento europeo andrà la linea di Alessandro Zan, faccio un esempio, sui diritti civili, o quella di Marco Tarquinio. Sono un pochino distanti.
Come coniugare questa doppia identità di coalizione politica? Ieri appunto dicevamo, anche Calenda è entrato su questo con lei, rispetto alle visioni di Schlein sull'Europa e alla coalizione invece che sostiene con Azione Sara Funaro insieme appunto al Partito Democratico.
Sono due piani completamente diversi. Noi sulle amministrative facciamo sempre delle valutazioni sulla candidatura che ci viene proposta, insomma valutiamo. Sara Funaro ha tutte le caratteristiche per avere il nostro appoggio. Non sono due piani che sono sovrapponibili. Io purtroppo le elezioni europee spesso vengono riportate a terra nel dibattito italiano con le metodologie della politica locale addirittura, ma anche nazionale, e non è corretto, perché è un piano completamente diverso. Purtroppo, faccio una piccola polemica, è paradossale che proprio le elezioni europee, che hanno collegi così enormi, quindi poi alla fine le famose preferenze che dovrebbero essere garanzia di rappresentatività e di democraticità, non lo sono perché c'è uno squilibrio territoriale importante, mentre invece magari non abbiamo le preferenze nelle elezioni dove sarebbero più opportune. Però ecco, sono due piani che non possiamo sovrapporre. Azione ha sempre una linea molto di pragmaticità, di coerenza rispetto ai programmi. Se il nome è corrispondente a questa nostra linea, il nome va bene, non stiamo a guardare particolarmente il colore politico. Di base siamo più vicini a una linea del centro-sinistra solitamente, ma ci deve essere anche un nome che corrisponde a delle caratteristiche valoriali, e Sara Funaro ce l'ha.
Masini, ci sono delle sfide che in questo momento della nostra storia sembrano essere veramente tutte in bilico tra la vita e la morte, la sopravvivenza stessa della specie, la sfida nucleare di nuovo, che pensavamo, speravamo di avere archiviato con la fine della guerra fredda, punto di domanda, le sfide ambientali che sembrano diventare sempre più incompatibili con il nostro stare su questo pianeta, le sfide del lavoro e la destinazione di miliardi di persone al ruolo di irrilevanti, come direbbe Harari, in merito delle persone che non consumeranno nemmeno di più, la sfida dell'intelligenza artificiale e di altre forme che potrebbero in qualche modo entrare in competizione sempre con l'essere umano. Le europee, da questo punto di vista, che cosa rappresentano per lei?
Ma le europee sono il Parlamento europeo, l'Unione Europea è l'organo predisposto alla gestione e all'indirizzo di tutte queste sfide, perché sono sfide quelle che lei ha nominato, tutte quelle che ha nominato sono sfide talmente grandi che se qualcuno pensa di poterle affrontare da solo, penso che non abbia contezza dell'importanza di queste sfide, oppure stia prendendo in giro gli elettori, che credo sia la soluzione, la risposta più probabile. È ovviamente opportuno che l'Europa si faccia più forte, più coesa, e che si cominci a vedere realmente come Europa, perché queste sfide che lei ha citato non solo hanno bisogno di una regolamentazione, di una gestione, di un controllo, ma anche però di un'accettazione, perché non possiamo fermare il futuro con le mani. Il futuro non può essere ostacolato, va gestito. Questo futuro ci vede contrapposte forze che hanno già capito che tutte queste sfide sono alla porta, come la Cina, gli Stati Uniti, e noi quindi dobbiamo andare coesi. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea è stata la prima a legiferare, bisogna imparare ovviamente a legiferare in modo che non ci siano blocchi rispetto, per quanto riguarda il progresso, rispetto ad altre aree come quelle che ho appena citato, Stati Uniti e Cina per esempio, che non hanno la stessa, diciamo, nostra sensibilità e particolare attenzione al diritto. Come Unione Europea noi siamo molto forti su queste tematiche ed è giusto che sia così, però dobbiamo anche comprendere che dall'altro lato abbiamo dei competitor che non sono, sì, magari gli Stati Uniti sono amici, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e ci dobbiamo pensare come Unione Europea. Quindi la nostra formula in primis è farsi Europa il più possibile con grandi progetti di coesione fra Unione Europea, penso alla industria, una grande industria europea, programmi di ricerca, fondi comuni per finanziare la ricerca, penso a una difesa comune europea, penso a una maggiore elasticità e snellezza per quanto riguarda il funzionamento dell'Unione Europea, quindi la revisione per esempio del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Lei ha detto difesa comune, poi ci interrogheremo anche sul valore che la diplomazia deve recuperare a livello europeo, ma le faccio una domanda su il punto, il tema da cui siamo partiti, anche questo centrale per le politiche dell'Unione, i diritti civili. Lei si è spesa in prima persona, ma che qual è la fotografia che al momento c'è e gli scenari di rischio anche sul fronte delle posizioni che hanno i sovranisti non solo a livello internazionale ma anche a casa nostra?
Ma guardi, io per la mia esperienza personale è questa, sì, è abbastanza nota ai più, perché io feci coming out in Senato in difesa del DDL Zan, il famoso DDL Zan, che poi in realtà è una norma che voleva tutelare rispetto a discriminazione, violenza, atti di violenza rispetto a alla propria identità sessuale, al proprio orientamento e tutto quello, insomma, che veniva citato. Quindi sui diritti civili diciamo che sono sempre stata una persona che ci ha messo la faccia anche oltre il proprio interesse personale. Io non posso non ammettere che l'Europa ha provato a fare molto sui diritti civili con la legislatura che ormai è arrivata a termine. Non è riuscita in tutto, ovviamente al suo interno stati che hanno invece minato fortemente la coesione rispetto alla tutela dei diritti civili, hanno proprio sfidato, hanno sfidato i fondamenti dell'Europa, penso all'Ungheria, alla Polonia, che per fortuna ha cambiato rotta ed infatti sta cominciando a risalire la classifica del rispetto dei diritti, mentre l'Italia arretra. È cosa nota che in 2 anni abbiamo perso 2 posizioni, si sta parlando del 36esimo posto su 49, per capirsi, non dal secondo al quarto per quanto riguarda il rispetto e la piena uguaglianza fra cittadini. È ovvio che se vi fosse, uscisse da questa competizione elettorale un alto numero di parlamentari legati a gruppi che anche non soltanto sul piano nazionale ma anche al Parlamento europeo dimostrano questa ossessione in negativo verso i diritti, spostando l'attenzione dei cittadini ovviamente da tutto quello che non sono stati e non sono capaci di fare rispetto ad altre problematiche come il lavoro, la sanità e tanto altro di cui potremmo parlare, però come lo spostano? Lo spostano in negativo, lo spostano volendo togliere i diritti ad altre persone, e questo a me fa tremare i polsi. E ovviamente questo dipende da chi verrà votato, dipende dai cittadini, vogliono un'Europa che tuteli i diritti o vogliono un'Europa che non li tuteli. E questa tutela dei diritti, vogliamo continuare a farne una narrazione stucchevole come se fossero dei capricci, o capiamo che si parla della vita delle persone e ci sono persone oggettivamente che non hanno gli stessi diritti di altri? Avere gli stessi diritti di altri non toglie i diritti che gli altri hanno. Quindi per me dovrebbe essere la palissiana la linea da tenere, ma dovrebbe essere così per tutti, non ci dovrebbe essere una differenza fra destra e sinistra su questo. Purtroppo c'è ed è anche forte, feroce e preoccupante negli sviluppi futuri, e c'è per il motivo che ho detto anzi poco fa, cioè che alcune forze politiche hanno tutto l'interesse a spostare la rabbia, la frustrazione, la disillusione dei cittadini verso altri cittadini perché non sanno fare altre cose importanti per la vita dei cittadini. Abbiamo una crisi importante del lavoro, abbiamo una crisi della natalità, abbiamo una crisi della sicurezza, insomma tutto quello di cui potremmo e vorremmo parlare nella nostra conversazione.
Alba Masini, candidata di Azione con Calenda per le prossime elezioni europee, la circoscrizione è quella di Italia Centro. I detrattori e le detrattrici, come sentiremo anche nei prossimi appuntamenti della nostra trasmissione, dell'Europa parlano appunto delle specificità nazionali. L'agricoltura italiana ha delle esigenze, delle difficoltà diverse dall'agricoltura francese piuttosto che da quella tedesca. L'Europa federale sarebbe una risposta ad una obiezione del genere, secondo lei?
Noi abbiamo avuto i grandi padri fondatori e pensatori del federalismo europeo e forse dovremmo continuare, anzi dare piena costruzione al progetto di Ventotene. Invece ci siamo fermati, però il sovranismo non porta da nessuna parte, a meno che non sia un sovranismo europeo. La questione che lei dice, che le nostre specificità, sì, l'agricoltura, penso anche all'ultima norma, il Green Deal, noi abbiamo votato contro il Green Deal anche per la specificità del panorama edilizio della struttura industriale italiana per quanto riguarda l'automotive eccetera eccetera. Tutto quello che lei dice è giusto, ovvero ci sono delle specificità, ma se non si mandano in Europa delle persone che queste specificità le vanno a non a difendere contro gli altri ma a narrare. Perché se non si è nelle commissioni, perché per lo più è noto che i parlamentari italiani sono poco presenti o poco influenti, è uscita una classifica, noi siamo 25esimi su 27 come influenza al Parlamento europeo, eppure siamo il terzo gruppo, quindi siamo ampiamente rappresentati. Ecco, se i nostri parlamentari stanno nelle trasmissioni televisive dal lunedì al venerdì e stanno a fare l'influencer, e stanno, per cui il cognome è molto noto e non poco noto perché sono sempre a fare a dare sfogo alla propria visibilità invece che a guardare le carte, è anche normale che si facciano degli errori di cui poi se ne paga il prezzo, ma non è colpa dell'Europa, né è colpa degli altri colleghi che hanno ovviamente portato avanti, non voglio nemmeno dire i loro interessi, ciò che hanno ritenuto opportuno per il futuro dell'Europa senza un contraddittorio efficace. Perché se non si è a lavorare il contraddittorio non c'è.
Masini, siamo davvero in conclusione, sono le 9, a prescindere dalla sua lista immagino che la preoccupazione sia per tutti quella di ridurre quella forbice di astensionismo che coinvolge anche l'appuntamento elettorale, non lo risparmia per le europee. Qual è la sua ricetta per appunto innanzitutto far esercitare un diritto costituzionalmente garantito?
L'astensionismo è veramente il grande male in questo momento della democrazia e penso che anche noi, anche i partiti abbiano la loro colpa. Questa ricerca dell'uomo forte, della donna forte, della grande visibilità non aiuta. C'è bisogno di fare un lavoro enorme dal punto di vista dei partiti, non so però quanti ne abbiano la convenienza, perché l'uomo forte e la donna forte è conveniente per molti, perché tirano il partito e poi non si è costretti a dimostrare niente, si coltivano dei fan, non degli elettori. Ma io direi alle persone, questo modo di fare non è nel vostro interesse, non tutela il vostro futuro, tutela il futuro, lo stipendio, la carriera di chi si vende in questo modo. Un partito come il mio può iniziare un percorso, è difficile perché noi ancora non siamo un grande partito, però può iniziare tornando fra la gente come stiamo facendo, ampliando la cerniera il più possibile di dialogo con anche tutte le persone che si sentono disamorate e disilluse dalla politica. Insomma, tanta più umiltà, tanto più ritorno sui territori, tanto lavoro, meno visibilità, meno fama. I politici non dovrebbero essere degli animali da copertina.
E infatti questo ci racconta, da una parte diciamo così dell'astensionismo, ma le ultime cose che lei ha detto ci raccontano anche del perché alle volte delle stagioni politiche sono così brevi, perché somigliano più a delle mode che a dei percorsi politici veri e propri. Tornando a scusarmi con lei per aver fatto un lapsus sul suo cognome all'inizio, Barbara Masini, ricordo alla nostra
ascoltatrice. Sì, almeno ora l'abbiamo ripetuto talmente tante volte che secondo me mi votano tutti.
Potrei scusarmi a questo punto, le ascoltatrici e gli ascoltatori ci hanno seguito con Barbara Masini di Azione con Calenda, candidata alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno per la circoscrizione Italia Centro. Non ci resta che ringraziarla per essere stata con noi e salutarla. Grazie ancora.
E io ringrazio voi e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Ci risentiamo e ci rivediamo tra poco sulle nostre frequenze per ulteriori approfondimenti, interviste e contributi. Rimanete con noi.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Alle prossime elezioni comunali, a Firenze, c'è una sola grossa novità ed è Firenze Democratica. Io sono Cecilia Del Re e mi candido come sindaca per portare aria fresca alla nostra città. Perché non sono le idee che paralizzano le città, sono le persone. L'8 e il 9 giugno barrate il simbolo di Firenze Democratica. Insieme costruiremo una città davvero democratica, partecipata e per tutte e tutti.
Messaggio elettorale autogestito, committente responsabile, Annalisa Ristori.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg è un omaggio a Gil Scott Aaron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Venerdì 31 maggio alle 19 di Iron Way, sul palco di Firenze Alex Hitchcock, Maria Chiara Argirò, Michelangelo Scandroglio e Miele Manzana. Thank you.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Sei deluso dalla politica? Anche noi. Non rottamare il tuo voto. Scegli Anima Firenze 2030 e al comune scrivi Fittante. Saremo la tua sentinella nelle istituzioni. Più sicurezza, tolleranza zero. Restituiamo le cascine alla città. Più cultura e un nuovo piano casa. Scopri di più su animafirenze2030.it. L'8 e il 9 giugno scrivi Fittante e scegli la lista civica Anima Firenze 2030 con Funaro sindaca.
Firenze è anche nostra!
Per una Firenze rassicurante, vota Giovanni Fittante.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Giovanni Fittante.
Contro Radio.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo, avrà come ospiti martedì 28 maggio Jacopo Ferri, candidato Forza Italia, Noi Moderati per le Europee, circoscrizione Italia Centrale. Mercoledì 29 maggio Barbara Masini, candidata Azione per le Europee, circoscrizione Italia Centrale. Giovedì 30 maggio Susanna Ceccardi, candidata Lega per le Europee, circoscrizione Italia Centrale. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it.
Che meraviglia!
Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened
alle 9.10 salutiamo la collega di Repubblica Elisabetta Berti in collegamento con noi. Bentrovata, buongiorno Elisabetta.
Grazie, buongiorno a voi.
Facciamo
grazie
con te un viaggio nei musei universitari, perché tutto questo è descritto, raccolto in un volume distribuito con la Repubblica il 30 maggio, oltre 160 pagine, un lavoro importante che tu hai fatto come curatrice. Spesso i musei universitari o non si conosce l'entità, la funzione, la gestione, ma soprattutto gli stessi spazi, no? Non vengono fruiti a sufficienza, per quanto dovrebbero essere in realtà valorizzati. Una per tutti, la Specola, che si è riaperta dopo tanto tempo di attesa, ma ci sono davvero, come dicevamo, oltre 160 e oltre 100 appunto spazi e luoghi da poter essere fruiti e visionati sul nostro territorio.
Sì, in effetti diciamo la scusa, se possiamo chiamarla così, per una pubblicazione del genere che cade nell'anno del centenario dell'Università di Firenze, no? Che è stata fondata nel 1924, ma che in realtà ha una storia molto più antica, è proprio questo, cioè è il tentativo di far riscoprire ai fiorentini, ma non solo loro, che ci sono, oltre al circuito dei grandi musei, anche dei musei più piccoli, ma ugualmente, comunque, insomma, sempre molto molto importanti, con delle collezioni di grandissima rilevanza, di cui fa parte appunto la Specola, che è un po' sotto che è un po' ritornata all'attenzione perché ha riaperto dopo anni di lavoro, ma di lavori di ristrutturazione e di rinnovamento, ma che comprendono questo gruppo riunito sotto il sistema museale di Ateneo, comprende anche altre 6 sedi museali che appunto stranamente, per quanto sono importanti e di valore, non sono abbastanza frequentati, e quindi andiamo a riscoprire che cosa custodiscono, che storia raccontano di Firenze e della Toscana, e il libro vuole raccontare un po' questo.
Lo facciamo un esempio. A me viene subito in mente il Museo di Antropologia del Palazzo Non Finito, ma veramente non, certo, per fare battute, ma non si potrebbe finire mai. Facciamo qualche esempio, ti è rimasto impresso.
Allora, sicuramente io per esempio non conoscevo la figura di Odoardo Beccari, ammetto che nella mia ignoranza l'avevo solo sentito nominare, ma non sapevo che si tratta di un botanico, di un naturalista fiorentino, che però ha avuto una vita da esploratore, da avventuriero, da protagonista di romanzo di Salgari, infatti, e non a caso era amico di Salgari, e le esplorazioni che lui ha fatto nella seconda metà dell'Ottocento in Asia, in Malesia, Sumatra, ha esplorato luoghi che all'epoca erano veramente remoti, quelle avventure, o comunque insomma quelle spedizioni che sono durate anni, che gli hanno permesso di portare a Firenze specie totalmente sconosciute di animali e di piante, i suoi racconti, i diari sono stati la base per Emilio Salgari per la scrittura dei suoi celebri romanzi. Solo per fare un esempio, ma anche Villa Galileo, no? Che si trova ad Arcetri, un posto veramente ameno, bellissimo, è la villa dove Galileo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Ora, a Firenze effettivamente ci sono diversi luoghi galileiani, forse uno dei più conosciuti è Villa L'Ombrellino a Berlosguardo, sì. Però Villa Galileo ha una specificità, e cioè quella il fatto che quando viveva in quella di Mora, sono avvenuti gli eventi quelli più emblematici della vicenda di Galileo Galilei, quindi il processo, la biura, la cecità incipiente, i problemi di vista che poi l'hanno portato alla cecità, la pubblicazione di 2 dei libri fondamentali per la storia della scienza, che insomma gli hanno portato tanti guai, ma che l'hanno reso il genio assoluto che è.
E allora Elisabetta Berti,
ecco, questo
capiamo dalla tua descrizione, dal viaggio che ci fai fare, che in qualche modo non è solamente una raccolta, un catalogo, ma è anche un po' una narrazione alla scoperta di Firenze.
Sì. Esattamente, sì, ogni capitolo di questo libro affronta è dedicato ad una delle sedi dello SMA, che ricordiamo, oltre a quelle che abbiamo citato, comprende l'orto botanico, il paleontologico, il museo paleontologico, Villa La Quiete, che da poco si è aggiunta, che si trova sulla collina di Castello, e poi anche le collezioni di botanica, che anche queste sono sconosciute se non per gli addetti ai lavori, ma sono importantissime.
Vabbè,
e sì, sono affrontate Sì, e sono affrontate tramite racconti, storie. Si entra dentro l'orto botanico e non si fa la descrizione delle piante, che pure sono importanti, ce ne sono sette alberi monumentali, cioè che rispettano i criteri del registro nazionale della monumentalità per antichità, per grandezza, no? Per caratteristiche, ma non è questo il lavoro che si fa, si raccontano delle storie che vorrebbero essere, diciamo, il tentativo di far di nuovo incuriosire il lettore a un tesoro che abbiamo sotto il naso e di cui ci siamo un po' dimenticati, perché i numeri di questi musei non sono all'altezza del contenuto.
Ma infatti la nostra proposta contro l'overtourism non è quello di mettere 5 euro come a Venezia per chi sta fermo un giorno, ma di rendere obbligatoria la lettura di un libro come quello che hai curato. Diciamo, cioè i turisti arrivano, scendono alla stazione e dici, ma devi leggere questo.
Partiamo
sennò,
dai fondamentali.
Se no non puoi stare.
Sì. Anche perché spesso il pubblico è di bambini, bambine e ragazzi, è importante la formazione, però dovrebbe essere condiviso anche a livello generazionale tutto questo patrimonio.
Assolutamente, questo avrebbe un grande risvolto pratico, cioè quindi anche di distribuire i flussi turistici di cui ci lamentiamo tanto, ma infatti insomma l'università pensa anche a delle joint venture, delle forme di collaborazione con altri musei proprio per attrarre, no, turisti che magari stanno in coda 2 ore e quelle 2 ore potrebbero passarle, che ne so, a fare una passeggiata all'orto botanico. Però la cosa fondamentale secondo me è che viene fuori una Firenze capitale della scienza nella storia, che non è esattamente un'immagine scontata, perché noi la conosciamo come capitale della storia dell'arte, noi qui abbiamo i più grandi capolavori del mondo e questo lo sanno tutti, anche chi non è attento esattamente a questo, perché è super popolare, super conosciuta. Però c'è un'altra faccia di Firenze, che è antica, che ha i Medici come famiglia di collezionisti appassionati di oggetti di ogni genere. Non dimentichiamoci che gli Uffizi, prima di essere un museo, una pinacoteca che contiene opere d'arte, era appunto il luogo dove venivano conservati oggetti eterogenei, minerali, ossa di animali antichi, c'era di tutto, pietre preziose. E poi nei secoli si è continuato ad avere grande attenzione per la ricerca scientifica. Questi musei raccontano anche questo, raccontano appunto di una storia poco frequentata della nostra città e della nostra regione.
Si chiama Ateneo 100, il libro in regalo sul Museo Universitario di Firenze che esce con la Repubblica, ed è proprio una guida ai tesori dei musei universitari fiorentini, che uscirà in edicola il 30 maggio gratis con la Repubblica in tutta la Toscana sul sistema museale di Ateneo, tutti i luoghi veramente della meraviglia. La curatrice Elisabetta Berti, grazie Elisabetta per essere stata con noi, buona giornata a te.
Grazie a voi, buon lavoro.
What a good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never really happened to me. What a
not a good place to be. Don't believe a lie, speak a different language, and it's never really happened to me. Don't believe a lie, oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe a lie, don't believe a lie, something else again. Believe a lie, something else again, and again, and again, and again, and again, something else again, and again, and again, and again, something else again.
TIF alla radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Alle 9:21 minuti apriamo quest'oggi una finestra di TIF in conclusione di Newsline, il nostro canale video di Isis Florence. Salutiamo Andrea Montigiani, ben trovato, buongiorno Andrea.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele.
Buongiorno Andrea, ben trovato. Ci parli tu Andrea, su queste
sì,
cose non sono
perché...
tanto...
Oddio,
ferrato.
Anch'io, guarda. Con lui però voliamo ad
per
Atene.
Fortuna lui è
andiamo
molto. Voliamo Atene con
sì,
Atene.
Fiorentina, prenditi la rivincita dalla Nazione, un sogno nella notte di Atene, Corriere, la Fiorentina la grande notte dell'assalto finale, pensa che anche su controradio.it ci sono le misure della conference blindata, le misure straordinarie, ci racconti questa attesa che vedrà coinvolti poi 6.000 agenti ad Atene questa sera, 27.000 spettatori e circa 10.000 tifosi che stanno raggiungendo quello che sarà un appuntamento insomma storico in qualche modo.
Sì, la Fiorentina torna dopo l'anno scorso in finale di Conference League ad Atene contro l'Olympiakos, una delle tre squadre blasonate della città. Questo per farvi capire che nonostante il fattore casa, comunque ci sono Panathinaikos e AEK Atene, squadra in cui verrà poi disputata la partita l'OPAP Arena di questa sera ad Atene, e che diciamo per cui queste tre squadre hanno fra di loro una rivalità storica, e per questo, anche e soprattutto per questo, ci sono state disposte la sicurezza massima. Più di 6.000 agenti, come dicevi, e 5 zone blindate intorno alla città di Atene, a cerchi concentrici. Per intendersi, c'è un grande parco pubblico dietro l'OPAP Arena che è stato blindato già una settimana prima, e che chiaramente verrà circuito dalle forze dell'ordine per evitare che i tifosi avversari del Panathinaikos e dell'AEK Atene possano nascondere armi, possano preparare agguati. Perché? Perché un esempio è che sono 10 anni ormai che nel campionato greco non si possono effettuare trasferte proprio a causa di tafferugli, scontri che avvengono quotidianamente fra queste tre grandi squadre della città, non soltanto nel calcio, per esempio nella pallavolo, nel basket, come è successo qualche giorno fa, e per cui l'allerta si è alzata ancora di più quando a Berlino nel Final Four, in cui sono scontrati appunto Panathinaikos e Olympiakos, sono stati scontri a Berlino e sono state rimaste ferite 12 persone, di cui 2 gravi. Per questo motivo e per chiaramente rivalità storiche, l'allerta è massima. La Fiorentina verrà scortata nella zona nord della città, è stata creata una fan zone in cui sono stati posti chioschini, giardini pubblici in cui possono ristorarsi, e verranno poi portati attraverso chiaramente una zona, un percorso protetto verso lo stadio.
Ecco Andrea, metto ulteriori tasselli, ulteriori carne al fuoco, diciamo. Allora, da quello che abbiamo capito, l'obiettivo sostanziale è evitare che le tifoserie varie, soprattutto appunto quelle greche, si incontrino, entrino in contatto in qualche modo.
Esatto.
Esatto. C'è anche tutta un'attesa di storicità rispetto a un qualcosa che potrebbe essere, scongiuri nostri a parte, il primo trofeo europeo di una squadra greca, per giunta vinto ad Atene, quindi c'è tutto un immaginario di attesa intorno a questo.
Sì, perché sono 100 anni dalla nascita dell'Olympiakos, l'Olympiakos che non è mai arrivato in finale, e da poco hanno vinto, tra l'altro Panathinaikos ha vinto la Coppa Nazionale, quindi si è tinto di verde Atene fino a qualche giorno fa, e chiaramente i tifosi dell'Olympiakos vorrebbero che si tingesse di bianco e di rosso, però chiaramente c'è massima allerta, massima sicurezza, ma c'è anche dell'attenzione anche a Firenze. Ricordiamo che comunque la partita verrà proiettata e all'Artemio Franchi tramite maxi schermi, come è stato fatto l'anno scorso, al Viola Park, quindi sia nel bar che nel stadio Curva Fiesole, e anche in quel caso nella zona dello stadio dell'Artemio Franchi comunque ci sono state poste delle disposizioni per cui non si potranno distribuire alcolici intorno allo stadio a partire dalle 18, quindi il divieto di vendita e di asporto di alcol e bevande in tutta la zona dello stadio. Quindi comunque per chi rimane a Firenze e vuole vedere la partita, da ricordare anche che ci sono delle piccole accortezze da seguire anche a Firenze.
Diamo indicazioni anche su controradio.it rispetto a questo, ma Tifa ha realizzato un video che è già sui canali Instagram e TikTok, e se non sbaglio tu seguirai in qualche modo l'appuntamento agonistico.
Sì, allora Tiff, domenica scorsa abbiamo pubblicato un carosello, proprio perché mi riferivo a chi volesse guardare la partita, ci saranno tanti maxi schermi distribuiti in tutta la città, per chi vuole se la vuole vedere a Firenze, abbiamo pubblicato un carosello domenica che racconta appunto quali sono gli spot principali. Ieri abbiamo pubblicato un video raccontando di questa rivalità storica tra queste grandi tre squadre di Atene e della sicurezza e dell'ordine pubblico dall'allerta che è stata disposta ad Atene. Io sarò allo stadio, all'Artemio Franchi, quindi diciamo racconterò la partita dallo stadio attraverso un maxi schermo di quella che sarà la finale stasera, appuntamento ore 21 italiane.
Un paese di 10 milioni di abitanti che si concentra storicamente per lo più ad Atene, un paese svuotato dopo la crisi della crisi del 2009. Andrea Montigiani mi racconta che a fronte di questi numeri molto esigui, la città di Atene ha una quantità di squadre e una modalità intersportiva di tifoseria che è una cosa molto strana. 30 secondi su questo, Andrea, che è molto curioso.
Sì, in realtà le squadre ateniesi di calcio sono 12.
Ma no.
Ho citato queste tre perché sono le più forti, diciamo, quelle che giocano nella Superliga Eliada, che è la Serie A.
Andrea, scusami, ma veramente Grecia. Più dei candidati al sindaco di Firenze, cioè veniva la battuta
sì,
spontanea.
Sì. Va bene. E la cosa interessante è che l'odio, diciamo, la rivalità è, come dicevo prima, e attraverso tutti gli sport, dal basket alla pallavolo al calcio, sono sempre gli stessi tifosi. Il problema è che ci sono frange estreme di destra e di sinistra, per cui l'odio è sia per quanto riguarda il ceto sociale che per quanto riguarda la politica.
Per quanto riguarda lo sport,
estrema a sinistra, Olympiacos destra, quindi i problemi possono essere sia da un punto di vista del ceto, sia dal punto di vista politico e radicale. Ecco.
E allora chiudiamo la finestra sportiva e sociale e di analisi adesso, ma Tiff la riaprirà questa sera, appunto, seguendo e poi riproponendo sui suoi canali. Grazie Andrea Montigiani per questa corrispondenza.
Grazie Andrea,
grazie,
buona
a
giornata.
Voi.
A te e a tutti coloro che ci seguono, restate con noi. È mercoledì 29 maggio 2024. Fra 30 secondi arriva il giornale radio di Popolare Network. Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara. L'informazione regionale torna alle 12:45. Buona giornata.